Posso? Non ho capito, tutti i pastori si fanno così, ma faccio pure io. No, abbiamo mandato, ho mandato sul gruppo della chiesa una locandina. La sto cercando. L'avete ricevuta? L'avete vista? A qualcuno gli è interessato qualcosa? Vai, è moglie era tua, vai. Allora, c'è l'ottava conferenza, Op Catanzaro, e avevano invitato il gruppo di Lode a cantare, ma non per vari compleanni diciottesimi che ci stanno in giro, sono tutte feste di compleanno diciottesimi, solamente Barbara ed Emanuele, però non vanno a cantare. Però se volete organizzare un gruppo, mi ha chiesto il fratello Massimo, un gruppo per andare lì, sarebbe una cosa buona. Invece di andare in giro strada a strada senza fare niente, sperduti come pecore senza un pastore, se tu fai sempre così, io ti rispondo. Potete fare un gruppetto, partire, farvi una passeggiata a Catanzaro e ci sono varie. Lui mi ha detto che è interessante. E quindi mi ha detto, vedi se c'è una sessione dalle 10 alle 13:30 e una sessione dalle 17 alle 20:30. Pure gli anziani, se qualche anziano si vuole organizzare, magari insieme ai diaconi, andare, sarebbe una cosa buona. A Catanzaro. La locandina, l'indirizzo sta sul gruppo della chiesa. Poi mia moglie mi ha mandato un'altra cosa. Pure questa alta voce ho detto. Tu me l'hai mandata, Palmina. Ah, quella è sul gruppo della nostra chiesa, non sul gruppo della tua chiesa. Non lo so, io non mi hai messo nel gruppo della tua chiesa, quindi non so. Allora. Sì, ma non mi hai messo niente. Il 2 dicembre alle ore 18 c'è il pastore Punto e il gruppo di lode Even Sound. Questi li ho sentiti. Ti piace il pastore Punto? Even Sound, l'ho sentito cantare e sono bravi, veramente bravi. Sono a Mesoraca, se volete andare a vedere pure la chiesa Fonte di Grazia. E parleranno su come vincere l'ansia. Io ti consiglierei di andare. Il 2 dicembre, ti ci puoi organizzare. Alle ore 18. Lo so, però, ma frate, io dico solo una cosa, no? Se hanno un messaggio buono, noi prendiamo il bene. Mi hai capito? Quindi, questo qui è il 2 dicembre, ci vanno pure quelli i fratelli di Reggio, i giovani di Reggio, se volete andare, vi potete organizzare e partire e andare insieme. Non so che giorno è il 2 dicembre, se qualcuno. Sabato, sempre sabato. C'è un altro diciottesimo? Senti, sta maglione azzurro, te ne compro un altro io, giallo e rosso, ma non azzurro e bianco, la settimana del derby no. Per favore, no. Da carcerato, però. Da carcerato. Gloria a Gesù Cristo. Quindi abbiamo Francesco. Sempre in ospedale a Catanzaro. Beatrice mi ha scritto Rosalba, sta meglio, però continuiamo a pregare. Poi abbiamo un paio di sorelle ammalate con la febbre, Gilberto con la febbre, poi che altro c'è con la febbre? Abbiamo Silvia pure che ha l'influenza, preghiamo finché non si trasformi in febbre. Quindi è perché va, viene, esce, va, non si cura, capito? Sta andando a scuola perché ha questi compiti, ha beccato la settimana dei compiti, la febbre. No vabbè, ma questa era questa che gli ha messo 4,5, penso in altre, con altri professori avrebbe preso almeno il 7. No, non sto scherzando, perché è tremenda questa. Tu pensi che il più bravo della classe si è messo a piangere? Il più bravo della classe, quando ha visto sto compito, si è messo a piangere. La professoressa di chimica. Chimica? Cioè, hanno fatto esercizi, erano tutti preparati, sapevano quello che devono fare. Questa si presenta con esercizi di chimica che forse all'università si fanno. Quindi, stanno male, questi personaggi stanno male. Io dico, io do sempre la colpa a mio figlio, che deve studiare, si deve impegnare, perché... Però io li conosco, i professori... non mi volete male, però molti professori hanno bisogno di cure psichiatriche buone, molto buone. No, no, ma io sono vittima di professori, molto vittima. Io, tu pensi che avevo un professore di Andidero che non sapeva spiegare la matematica, non la sapeva spiegare, leggeva, leggete da pagina 1310 a pagina 1320, basta. Il primo anno è andato male al primo superiore, il secondo anno vado da un professore di matematica, mi insegna la matematica, mi fa piacere la matematica. Io la spiegavo ai miei compagni, lui mi metteva sempre 5, perché vedeva che io la spiegavo ai miei compagni. E mi ha lasciato la materia. Siamo andati alla fine all'estate che mi ha detto, ti sei preparato quest'estate? No, ho detto, professore, vedete, sono abbronzato, sono stato a mare. E non mi interessa proprio niente. Ho detto, quello che sapevo questo inverno vi ripeto adesso. Il professore di matematica, mi faceva matematica a me, era un tipo sfasato. Quando ha visto che mi hanno lasciato la matematica, dice, mo lo piglio io a questo qua. Si era presentato con un bastone. No? Mia mamma, no, per favore. Perché questo ce l'aveva con la polizia. Si sapeva che mio padre era un poliziotto. Siccome era uno di sinistra, ma di quelli... ce l'aveva con la polizia e mi doveva lasciare la matematica. Ma questo non è insegnare. Dice, ma che c'entra con la predicazione? C'entra, riflettici. Perché stare dietro un pulpito senza l'unzione di Dio è come un professore che ha problemi mentali dietro una cattedra, rovina i giovani o rovina le anime. No. Fare le cose spirituali è ancora più grave, perché finché rovini un giovane che comunque si può riprendere anche con difficoltà, ma si può riprendere, ma quando rovini un'anima e la fai perdere per l'eternità, a chi glielo racconti? Capite che non è facile stare dietro un pulpito. Non è quando tu ti metti qui e, torno a ripetere, prepararsi una predica. Io, Nazareno, che è l'ultimo che sta venendo qui da un po', ancora ci sta indaga lui. Sto scherzando. Ormai mi conosci, penso, no? Se prendi a Nazareno e si mette davanti al computer... Ah, ci può mettere 2 ore, ma in 2 ore ti fa un bel sermone. Si mette qui, te lo legge. Poi ci sono pure tipo personaggi che conosco che non lo sanno nemmeno leggere e che ti piglia il sonno solamente mi senti. Dici, non è semplice stare dietro un pulpito e parlare alle anime. Non è semplice andare a dire a Lucia quello che deve fare e quello che non dovrebbe fare. Non è semplice andare a dire alle anime quello che il Signore vuole che noi facciamo. E certe volte diglielo anche arrabbiato, a me mi avete visto arrabbiato, ma non è che era arrabbiato con voi, era arrabbiato con lo spirito, che certe volte abita, dimora in voi, che non è lo spirito di Dio, perché lo spirito di Dio ci fa fare la sua volontà. Lo spirito di Dio ci porta a compiere la sua volontà. E l'altra volta, se non mi sbaglio, abbiamo letto quel passo, domenica, se non sbaglio, domenica, quello che parla sulla legge. Dov'era Efesini? Prima Pietro? No. Galati? Prendi un attimo. Galati 5? Sì, giusto. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete. Uno prende questo passo e dice, lo vedete? Non c'è la legge. Poi c'è un altro passo che dice che non siamo sotto la legge. Me lo trovate per favore? Tu prima o poi in bosco. Ah, io. Con tutto l'amore, eh? Ti voglio bene. Come? Romani 6:14. Fallo parlare. Francesco. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Io l'ho sentito predicare questo passo, perché c'è qualcuno che si ascolta le mie prediche, poi le invia a qualcun altro e poi le predica male. Perché vuole giustificare e giustifica male. E dice che non siamo più sotto la legge, che Gesù è venuto a togliere la legge, perché Gesù è venuto e l'ha compiuta la legge, quindi noi non dobbiamo più compiere nulla. E a me sta cosa mi suona male. Nello spirito mi suona male, non perché voglio vincerla per forza io, perché a me mi conviene che mi dicono non c'è più la legge. Wow! Quindi io posso rubare, posso avere tante altre donne, perché non sono più, non c'è più la legge, non c'è più l'adulterio, non c'è più la legge. Se noi diciamo questo, stiamo dicendo questo, cioè il fatto che non c'è più l'adulterio, non esiste più. Non esiste più il peccato. Quindi perché, Ligia, se non esiste più il peccato, perché ogni volta chiediamo perdono a Gesù dei nostri peccati? Non esiste, non siamo sotto la legge. Perché invochiamo il sangue di Gesù per purificarci se non esiste più il peccato? Non abbiamo più bisogno di questo. Fratelli, dici, perché stai parlando così? Perché vi devo. Quando io sento delle malattie che girano, devo vaccinare. Io, grazie a Dio, non faccio i vaccini tipo Pfizer o quegli altri che ti fanno male. No, no. I vaccini che produce lo Spirito Santo sono tutti vaccini testati. E fanno tutti bene. Noi non siamo sotto la legge, perché? Perché se dentro di noi dimora lo Spirito Santo, uso il condizionale, se dentro di noi dimora lo Spirito Santo, per noi è naturale non rubare. Se io vedo un portafoglio qui o un telefonino qua, vedo il telefonino qua, per me è naturale non rubarlo. È naturale. È innaturale per me, che ho lo Spirito di Dio, mettermelo in tasca e andarmene. Mi state seguendo o no? Se dentro di noi ci sta lo Spirito Santo, per me è innaturale cercare un'altra donna. Per me è innaturale. Mi capite o no? O un altro uomo. Perché è lo Spirito Santo che mi fa compiere la legge. Quindi io non sono senza legge. Io non ho più timore della legge, perché la legge non mi giudica, perché io compio la legge come l'ha compiuta Gesù. Perché Gesù era pieno dello Spirito del Dio. Mi capite o no? Prima che mi porto via. Mi capite o no? Io ho paura della legge quando commetto un'infrazione. Se commetto un'infrazione ho paura della legge. Un giorno camminavo a 160, ero con la 21 Nevada, quindi non è che andava tanto veloce, però 160 le pigliavo. E vedo la macchina della polizia statale con l'autovelox. Faccio in tempo a frenare, però non sapevo che velocità mi aveva beccato. Svincolo Villa San Giovanni, torno indietro, svincolo a Scilla, torno indietro. Con lei, ero in divisa, ero tornato da Vibo ancora. Con lei sto facendo la notte, poco fa sono passato da qui, a quanto l'avete messo? No, abbiamo messo 140, non ti preoccupare. No, perché io ho frenato, però sono sceso a 130, 100. No, a voglia, stai tranquillo, puoi andare tranquillo a casa. Però nel girare avevo paura della legge ed ero vestito da operatore di legge. Ma avevo paura della legge perché avevo commesso un'infrazione. Noi siamo dei cristiani, siamo rivestiti di Dio. Ma a volte cadiamo e commettiamo un'infrazione e a quel punto hai timore, paura della legge. La legge diventa tua nemica, non perché è nemica tua, ma perché il peccato che hai commesso te la fa vedere nemica. Quei poliziotti che avevano messo l'autovelox, con tutto che erano colleghi miei di Giuba, per me in quel momento erano nemici. Non so se mi sto spiegando. Mi capite o no? Ci trovi il senso, Palmina? Perché dice sei partito male oggi, no? Invece tutto ha un senso. Se quando lo Spirito ti inizia a fare parlare in una maniera, è perché ti vuole portare a fare comprendere delle cose. Non è facile stare su questo pulpito. Non è semplice per niente. Poi ricordami che ti devo dire una cosa riguardo alla telecamera. Mi capite o no? Non è semplice. E quando noi parliamo, Dobbiamo parlare con cognizione di causa. Non mi posso inventare una cosa, Carmè. O non posso parlare perché gliel'ho sentito dire a Cosma e Cosma è amico mio, mi appoggia. Allora io, siccome l'ha detto Cosma, lo ripeto anche senza averlo capito. Io una cosa di un pastore, come tante volte parlo e predico, magari di vecchie prediche che ha fatto mio padre, le ripeto non perché le ha fatte mio padre, perché fanno parte di me. Mi capite o no? Fanno parte di me, le ho capite, le ho comprese, poi Dio me le dà in un'altra maniera, ma alla fine quello è il senso. Ripetere tanto per ripetere non serve a nulla, guasto. A me può venire anche il più grande degli apostoli oggi, facciamo tipo, a Roma c'è stato Bill Graham, no? Il figlio di Bill Graham, e dire una cosa, che non è conforme secondo me alle scritture. Allora, se non la capisco, non la dico e non la ripeto. Se la comprendo e Dio mi dice no, non è così, io vi dico anche, ma l'ha detto Bill, non mi interessa, l'ha detto Bill Graham. La Bibbia mi fa vedere diversamente. Mi state seguendo o no? Il nostro buon pastore non si chiama Giovanni, non si chiama Bill Graham, non si chiama Reinhard Bonk, non si chiama Filippo Wise, non si chiama Gilberto. Il nostro buon pastore si chiama Gesù Cristo. Colui che ci rivela la verità, ha detto Gesù, colui che ci rivelerà ogni cosa, ha detto Gesù, si chiama Spirito Santo. È buono leggere libri. Se venite nel mio studio, Giulia è venuta. Come sta Giulia? Digli che gli voglio bene, dagli un bacio da parte mia. Come Giulia è venuta nel mio studio, ha visto, io ho un sacco di libri. Qualcuno l'ho letto, qualcuno l'ho letto a metà e poi l'ho lasciato perché non mi è piaciuto. Bravo, non mi dice niente. Quando tu ti mangi una pasta, no? Una volta sono andato a casa di un mio compagno e sua mamma aveva fatto una pasta, non mi ricordo come. E io un bruscinavo la forchetta e andavo sì, così, ma non ti piace? No, no, signore è buono, no. Quando tu rimini troppo, la cosa non è buona. Quindi la stessa cosa, non ci trovi niente, se ci sono libri, sì, hai speso soldi, sono pastori rinomati, scrittori rinomati, ma se non trovo in quei libri lo Spirito di Dio, se non mi portano a leggere la Bibbia, a me i libri che mi piacciono a me sono quei libri che mi portano poi a leggere la Bibbia. Mi trascinano, cioè mi costringono a prendere la Bibbia, dice vai a vedere. Ah, allora la dico, Mizzi, allora qua c'è uno scopo, in questo libro c'è uno scopo. Ma alla fine, dopo che vi ho detto tutte queste cose qua, i libri non è che mi servono per fare le prediche. I libri sono una mia conoscenza, torno a ripetere, mi piacciono leggere, mi piace informarmi, c'ho libri che traducono i nomi in ebraico, belli. Ma alla fine quando vengo qua è lo Spirito Santo che mi fa parlare. Oggi mi ha fatto iniziare con un professore. Domani mi farà iniziare con Palmina. Dopodomani mi farà iniziare con Giacomo. Di nuovo dopodomani ancora di nuovo con Palmina. Palmina una sì e una no. Ne combina 101. Ah, Signore mio. Ma noi dobbiamo imparare a dire le cose secondo quello che è la volontà di Dio. Dio è venuto a compiere, Gesù è venuto a compiere la legge. Dice, io non sono venuto ad abolirla. Questo passo non ci piace, questo versetto, questa parte del versetto non gli piace a nessuno. Non gliel'ho sentito dire a nessuno. Io non sono venuto ad abolirla. Quindi se io non sono venuto ad abolirla, significa che tuttora è valida. Voi lo sapete che esistono in Italia ancora leggi del fascismo? esistono, non sono state abolite. Il fascismo è stato abolito. Ma le leggi del nostro Stato ancora sono fondate su quelle leggi del fascismo. Ci sono leggi ancora oggi del 1960, durante gli anni del terrorismo, che noi poliziotti usiamo, perché sono ancora valide. Sono passati quanti anni? Da 60 fino ad oggi, quanti anni è? Sono state abolite ancora? Nel 2023 sono state abolite? No, funzionano ancora, si possono usare. Quindi quando Gesù dice io non sono venuto ad abolire la legge, mi sta dicendo che la legge nel 2023, la legge di Dio, quindi i 10 comandamenti e tutti gli altri comandamenti che sono, non sono stati mai aboliti. Li puoi compiere tu, Nardina? No. Sai chi li può compiere al posto tuo? Lo Spirito Santo, che deve dimorare in te. Allora è lo Spirito Santo che ti fa sentire di non parlare male, di non rubare, di non uccidere. Gli insetti si possono uccidere. Vabbè. L'altro giorno voleva che resuscitassi l'incendio. No, una mosca non la resuscita. Però noi non dobbiamo uccidere. Ma chi è che me lo permette di fare? Ci sono tante persone che certe volte te le tirano dalle mani. Chi è che ti permette di non fare certe cose? Solo lo Spirito Santo. Ecco perché la Chiesa ha bisogno dello Spirito Santo. Io ho bisogno dello Spirito Santo. Tu hai bisogno dello Spirito Santo. Tu non puoi fare a meno dello Spirito Santo, perché se non abbiamo lo Spirito Santo i matrimoni finiscono. Le famiglie si distruggono. E lo Spirito Santo non viene dato al singolo. Non è che va a Beatrice perché è brava e gli dice no, va bene, lo Spirito Santo glielo diamo a Beatrice. No, Beatrice deve fare parte del corpo di Cristo. Deve amare la Chiesa, deve amare i fratelli che stanno nella Chiesa. Si deve sentire una con gli altri fratelli e le altre sorelle. Ecco che allora lo Spirito Santo verrà su Beatrice. Ecco che allora lo Spirito Santo inizierà a operare insieme a Beatrice. Ecco che lo Spirito Santo farà cose che Beatrice non si aspettava di fare e la porterà in posto dove Beatrice non sarebbe mai voluta andare. O inizierà a parlare di cose che dice io da dove mi vengono certe cose. A me è successo. Come è successo alcune volte che sono stato in silenzio perché lo Spirito Santo non mi diceva più niente. Perché? Perché non ero più uno con la Chiesa. Parlavo di nozioni che avevo conosciuto, compreso, della Bibbia, ma non ero uno con la Chiesa e non avevo la parola di rivelazione, avevo una parola di conoscenza culturale, ma non di rivelazione. E cos'è che salva, cos'è che cambia le persone se non la parola della rivelazione? Mi capite o no? Tu la puoi studiare la Bibbia, puoi prendere appunti. A me piace quando vi vedo scrivere, dico, forse qualcosa di interessante la dico pure io. A me piace quando vi vedo scrivere. Magari ecco, pure io scrivevo, io ho ritrovato i miei vecchi taccuini, io scrivevo, non avevo dei taccuini piccoli così, scrivevo piccolo piccolo, e stavo lì, e li ho ritrovati, belli, mi possono insegnare tanto, posso aver conosciuto tanto. Ma quando parla lo Spirito Santo è tutta un'altra cosa. Non so se riesco a spiegarmelo, non lo so se riesco a farvi comprendere questo. Ma la parola dello Spirito Santo è una parola che compunge i cuori. Quando Gesù parlava ai due che erano sulla via di Emmaus. Quei due dissero: ma non vibrava il nostro cuore? Lo vedi cosa fa lo Spirito Santo? Fa vibrare i cuori, tocca le corde dei cuori. E la Chiesa oggi ha bisogno dello Spirito Santo. Perché vi sto dicendo torniamo alla preghiera? Torniamo alla preghiera. La Chiesa ha bisogno di tornare alla preghiera. La Chiesa ha bisogno di vivere nella preghiera. La mia casa è una casa di preghiera. Che non significa che dobbiamo stare 24 ore senza fare niente a pregare. Non sto dicendo questo. Perché la tua preghiera si può sviluppare in tante maniere. Tu hai un tempo intimo con Dio, lo devi avere questo tempo intimo con Dio. Poi c'è la lode, l'adorazione, il canto, quella è anche preghiera. E il canto è come pregare due volte. Ma c'è una preghiera ancora più forte che è il fare e l'agire. Quando noi mettiamo in pratica la parola di Dio, non quando prendi la monetina e gliela dai al poveretto, che fai bene a dargliela. Anzi, io più che dargli la monetina direi: vedete di quello che ha bisogno e portategli un panino eventualmente, perché la monetina magari si va a comprare la birra, si imbriaca ed è peggio. Ma se potete, se voi vedete lo Spirito Santo vi compunge il cuore e dice dagli qualcosa, io dico vagli a comprare un pezzo di pane, fagli un panino, una bottega e ci porti, è la migliore cosa. Se è musulmano non gli portate carne di maiale. Dice no, come noi crediamo che noi dobbiamo essere pure giusti in questo. Fateglielo con le verdure, con la carne d'agnello, con la provola. Però non è quello la preghiera. La preghiera del cristiano, se vuoi che una preghiera forte, è quando tu servi la Chiesa, quando tu servi il tuo fratello a fianco, quando tu servi la tua sorella a fianco a te, quando tu la servi, quando tu servi il corpo di Cristo, la tua preghiera, quella è una preghiera che vale come tre volte. Non so se mi sto spiegando, è chiaro? È chiaro quello che vi sto dicendo? Alleluia. È importantissimo. È importantissimo. È importantissimo che si torni, che la Chiesa torni a leggere la Bibbia. Leggete la Bibbia. Sganciatevi dai cellulari e leggete la Bibbia. Per favore. Sganciatevi dai cellulari e leggete la Bibbia. Una volta al giorno, due volte al giorno. C'è stato un pastore che ha letto la Bibbia, ora è col Signore, 200 volte nella sua vita. E prima di morire, tutta, dalla Genesi all'Apocalisse, prima di morire l'ha letta 50 volte sulle ginocchia. E quando gli è stato chiesto cos'è che vorresti fare ancora nella tua vita, vorrei ancora leggere la Bibbia. È assurdo, perché non l'ha mai letta, io capisco che quello che vi sto dicendo è assurdo. Ma io leggo questo libro dall'età di sei anni, e non mi ha mai stancato, e ogni volta che lo leggo trovo cose nuove. Di che è possibile che l'ho letto tante volte e non l'ho mai capito e oggi Dio mi sta dando cose nuove. Io ho questa testimonianza anche che in Cina o in Corea del Sud o Corea del Nord Sud basta di Sud, ok? Dov'è il comunismo? A sud o a nord? Allora, in Corea del Nord, E se non sai la testimonianza, che fai? No. Nazarè. Mamma. Ma io pure che gli do parola. Le mogli tacciono nelle assemblee. Ora è vero sto passo. La Corea del Nord, non mi, te lo ripeto, non mi ricordo se è in Cina o in Corea del Nord, comunque c'è la persecuzione ai cristiani. E lì i più grandi spacciatori non sono quelli di droga, di cocaina come qui in Calabria. Quelli che la polizia ricerca sono gli spacciatori di Bibbia e li arrestano, si fanno la galera. E loro, per quando invitano dei pastori, non hanno queste chiese, stanno dentro le cantine o dentro i solai, nascosti, e tipo dico, guarda che il giorno 2 dicembre vengo, alle ore 18, e alle ore 18 là dentro in quel solaio ci stanno 50 persone, 60 persone, e stanno lì. E predica tipo per 6 ore, 7 ore. Perché magari lo rivedranno poi tra 2 mesi, se gli va bene, se non l'arrestano prima. Quindi queste persone vivono i miracoli continuamente. E quando una volta i poliziotti gli hanno trovato le Bibbie, le hanno fatte mingole, mingole, sapete che significa mingole, mingole? Pezzi, pezzi. E a qualcuno gli è rimasto in mano un pezzo della Bibbia, non mi ricordo quale, l'avevo visto sto, proprio avevano fatto la fotografia di questo pezzo della Bibbia, che leggevano da una parte e dall'altra, e non so per quanti mesi sono andati avanti con quel pezzetto di Bibbia, e dice Dio ogni volta che noi la leggevamo ci dava cose nuove, con un pezzo di foglio della Bibbia, dove era scritta la parola di Dio, loro leggevano avanti e indietro, sempre lo stesso passo, giorno dopo giorno. Dice, ogni volta Dio ci dava una cosa nuova. Non so se avete capito, so che voi non vi... Dice, noi conosciamo. Ecco perché c'era quel pastore che ha letto 200 volte la Bibbia e ancora la voleva leggere. E non finiva mai. Ecco perché. Questo succede. E guardate che succede ora in Cina e in Corea del Nord. Non succede oggi nel 2023, non chissà quanti secoli fa, oggi. Perché se tu in Cina e in Corea del Nord porti libri di pornografia, ti danno la medaglia d'onore. Se porti la Bibbia, ti uccidono. Ora, se la Bibbia è un libro di fantasia, per come dicono tutti quanti, ma perché viene così distrutto? Perché il nazismo l'ha distrutto? Sapete che il nazismo l'ha bruciato? Sapete che il fascismo l'ha bruciato? Sapete che il comunismo li ha bruciati, li ha vietati questi libri? Sì, sì. Vai a vedere la storia di Stalin, tutti i grandi gerarchi, l'hanno bruciati questi libri, tutti. Perché la Chiesa Cattolica ha vietato per anni la lettura della Bibbia, se non per un secolo? Perché la Bibbia era tradotta solo in latino. In latino. E quando c'è stata la famosa rivoluzione in Germania dei protestanti con, come si chiama? Martin Lutero, lui ha tradotto la prima Bibbia in lingua volgare per darla al popolo e fargli leggere. Perché questo libro che non serve a niente, che tu hai sul tuo comodino pieno di polvere e non apri mai, perché questo libro è talmente odiato da tutte le nazioni? Tutte, anche la nostra nazione. Tu digli che leggi il libro di satanismo, quasi quasi ti dicono, ah, buono, conosci, magari Digli che leggi la Bibbia, che fa, oh prete? Ma questa che sei? Che problemi hai? Spiegatemi il motivo. Io vi voglio fare riflettere, vi sto dicendo queste cose per farvi riflettere, perché tante volte voi non ci badate. Questo libro, così, questa, è una traduzione fatta proprio per l'evangelizzazione. Voi avete visto, io le regalo queste Bibbie. Io le regalo. Perché a me non interessa guadagnare. Io non sono chiamato a guadagnare. La Chiesa cristiana Gesù Cristo è Signore di Vibo Valentia si mantiene con le decime e le offerte. Perché questa Bibbia io non la vendo, io la regalo. E voi se vedete quante ne regalo. Sono più quelle che regalo che quelle che vendiamo. Barbara è testimone, quindi. Manco le spese ci pigliamo. Ah, sono arrivati i calendari nuovi. Quelli li vendiamo, ma li vendiamo sempre sotto costo. No, ma se Barbara dice la verità, io so che dice la verità, quanti calendari vendiamo e quanti ne regaliamo? Eh? E quanti, vabbè, quelli che buttiamo lasciamo stare. Ma quanti ne regaliamo? Più quelli che regaliamo che quelli che vendiamo. Perché per me dare una testimonianza della parola di Dio è più importante di guadagnare. Dio ci mantiene. Dio ci mantiene. Io non lo so come, ma riusciamo a mantenerci. Tutto questo è stato fatto con i soldi che abbiamo messo da parte. E ringraziamo il Signore. E ringraziamo il Signore. Quindi vedete che il vostro pastore non sperpera il denaro. La macchina l'ho comprata non con i soldi della Chiesa, con i miei soldi. A cambiale. Lui è testimone. Era con me. Fratelli, fratelli, quanto è bello essere. Ecco perché dici tu, io non ho paura della legge. Non ho paura della legge. La legge a me non mi giudica. Ma siete condotti dallo Spirito, ma se siete. Guardate che dice in Galati, versetto 18. Ma se siete condotti, usa anche Paolo usa i Galati anche là il condizionale. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Se siete condotti dallo Spirito, se no, siete sotto la legge. Cioè siete sotto la lente di ingrandimento della legge. Capite? Fratelli, ogni cosa la Chiesa deve vivere, la Chiesa di Cristo deve vivere nella sobrietà. I cristiani devono vivere nella sobrietà. Non dobbiamo essere canne sbattute da ogni vento di dottrina. Si alza uno oggi e dice no, oggi tutto ipergrazia e tutti pecoroni. Quelli no, quelli non sono pecoroni, perdonatemi, le pecore seguono il buon pastore. Quelle sono capre. Domani si alza un altro e dice no, la grazia non è buona, siamo tutti sotto la legge. E tutte, no, l'equilibrio. Io sono nella grazia. Io vivo la grazia. Sapete chi è la grazia? È Gesù. Il Cristo, l'agnello di Dio, ed è la sua grazia, ed è per la sua grazia che io sono qui questa sera. Ma so che la mia vita deve corrispondere alla sua parola. So che la mia vita deve rispecchiare i suoi standard. Con la mia carne non ce la faccio. Inga, nemmeno tu, vero? Ma è per la sua grazia e per il suo spirito che io posso farlo. Ecco che allora ho bisogno dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo si dà alla... Non si dà solo a Inga? Alla Chiesa. Se Inga è Chiesa, se Inga riconosce la Chiesa, lo Spirito Santo verrà sulla sua vita in maniera potente. In maniera potente. E anche se vivrà prove, guardate che Giovanni, mentre scrive l'Apocalisse, era in galera. E vi ho sempre spiegato in altri culti che la galera ai tempi di Giovanni non era la galera di oggi con il materassino, il cuscino, la televisione, la macchinetta del caffè, la canzone in napoletano, facciamoci un caffè. No, non è quella. Là c'erano ogni topo. Lo sapete, ai tempi di Giovanni non c'erano le toilette con le fogne. Maria ha capito subito. Dove eri? Là dove facevi? Dormivi, mangiavi sempre nello stesso posto. Fratelli. Eppure Giovanni era estasiato da quello che vedeva. Paolo e Sile incatenati, cantavano lodi al Signore. Noi come pigliamo... Ce l'avete presente Aldo, Giovanni e Giacomo? Quando a Giacomo gli caccia una pellicina qua. Che succede da pellicina? Noi come ci cacciamo una pellicina? No, no, basta, Chiesa, basta, fratelli, basta, preghiera, basta, niente, ci abbattiamo, ci buttiamo a terra, ci distruggiamo, facciamo in modo che il diavolo viene e ci spolpa vivi, fratelli. I nostri fratelli, non è scritto nella Bibbia, sono leggende o storie, adesso non lo so. Ma i nostri fratelli che venivano portati a essere divorati dai leoni, mentre andavano lì, cantavano lodi al Signore e pregavano. E sapevano dove stavano andando. Dice, noi oggi ce ne torniamo a casa. Dolore per un breve tempo, certo, ma sappiamo dove stiamo andando. Noi forse ci lamentiamo perché non siamo sicuri dove stiamo andando. Siamo sicuri dove stiamo andando? Sei certo di dove stai andando? Cosmo, noi stiamo andando verso il cielo, anche tu stai andando. Poi che siamo tutti difettati, stiamo andando verso il cielo. E finché siamo qua su questa terra ci raddrizzeremo affinché il nostro fuoco non venga spento. Io non devo fare spegnere il mio fuoco. Io non devo fare spegnere il mio fuoco. Perché finché sono su questa terra io devo fare una cosa: tenere acceso il fuoco dello Spirito Santo nella mia vita. Ecco. Sono stato troppo in piedi. Aia. Mi so una cosa, perché quando sarò nel cielo potrò correre di nuovo. Mia moglie non è contenta di questo. Per adesso qui sulla terra corro con la macchina. Mio figlio non c'è mai contento che non corro più, che non lo posso pigliare. Però quando lo piglio... Fratelli, noi adesso cercate di capire. Noi dobbiamo imparare ad avere fede in chi stiamo credendo. Che stai credendo tu, Beatrice? In chi credi? Non vuoi rispondere? In chi stai credendo? In Gesù? Sei sicura? E ti stai preparando per il cielo? Ti stai preparando per il nuovo cielo e la nuova terra? O ancora hai troppi legami su questa terra? Le tue caviglie sono libere o sei incatenato a questa terra? Sai, quando mi esercitavo per fare il poliziotto, no? Ero ragazzo, mi mettevo i pesi alle caviglie per correre poi più veloce quando sei libero. E andavo a correre su un terreno di sabbia, che era un campo di calcio dove giocavamo, e correvo lì. Correvo con la palla perché mi piaceva giocare per fare passare il tempo. Facevo sempre 30-40 giri intorno al campo. A un certo punto vengono dei ragazzi, mi hanno visto col pallone là, dice: vuoi giocare con noi? Ci manca uno. Ho detto: va bene, mi tolgo i pesi dalle caviglie. Io non sapevo giocare bene a pallone, ma loro non mi pigliavano. Loro non mi pigliavano mai. E quando tu hai dei pesi alle caviglie, non ti puoi muovere per il regno di Dio. Togliti quei pesi, togliti quelle catene e preparati per volare verso il cielo. Preparati per spiccare il volo verso il Padre. Molte chiese, sto sentendo ultimamente, forse perché qualcuno ha esagerato, sembra che vogliano spegnere il fatto che i tempi sono maturi per il ritorno di Gesù. Io non voglio stare, ripeto, voglio stare nella sobrietà, ma i tempi sono maturi. Quanto tempo manca? Per me molto poco. Per me molto poco. Lo dice il mondo, lo dice la massoneria, lo dice il nuovo ordine mondiale, che voi ci credete o no, ma esiste. Lo dicono i giornalisti, lo dicono tutti, non è che lo sto dicendo io. C'è un'agenda e si parla del 2030 che loro hanno stilato. Loro l'hanno stilata, non io. Non so quello che vogliono far accadere nel 2030, ma io so che prima che tutto accada, la sua Chiesa, la Chiesa di Gesù Cristo, sarà tratta in salvo. Manca poco. Manca veramente poco. Cosa stai facendo? Cosa stiamo facendo? Gesù ci sta parlando e ci sta dicendo: tornate alla preghiera, tornate all'amore, tornate al servizio. E tu che stai facendo? Ancora parli male di questo, di quello, ancora sospetti il male di questo e di quello, ancora cerchi una posizione in questo posto, in quel posto, ancora cerchi di soddisfare dei tuoi bisogni. Ma se Dio vuole soddisfare, può soddisfare il tuo bisogno così. Io so una cosa, noi l'abbiamo cantato prima, puoi rimettere quel canto, l'ultimo che hanno fatto. Oh, dammi il testo, dai, dammi il testo, che sennò io non lo trovo, e a lui lo devo fare impazzire. A Chris, non Chris, rimane sul passo della Bibbia. Dice qua: tutto di me appartiene a te. Ma sei convinto di questo? Tutto di me appartiene a te. Tutto, tutto. Tutto. Oggi ho di nuovo dovuto bloccare uno che mi parlava, disquisiva sulla decima, sulle offerte, sulla cosa. E io dico: hai ragione, non devi dare la decima. Vai a Atti degli Apostoli, vendi tutti i terreni e portali qua. E Gino, ne hai terreni? No. Vabbè, c'è la casa, venditi la casa e ben affitto, che mi interessa a me. Voi ridete. Però, allora, la decima non esiste, è vero. A parte che non è vero. Dico, voglio dare ragione a chi dice questa cosa qua. Però esiste un'altra cosa. Atti degli Apostoli, leggetevelo attentamente. Dice che tutti prendevano i loro terreni, li vendevano e li portavano tutti nella chiesa. Gioia. vendetevi le case e poi distribuiamo secondo i bisogni. Sai che significa? Che tu hai due figli, sì, vero Maria, hai due figli, però tutti e due sono sposati, quindi esiste solamente per te Salvatore e per Salvatore esiste solo Maria. Tutti e due sono sposati, una non è sposata, scusa. Vabbè, sono andato avanti. Vabbè, una è sposata e l'altra no, l'altra sta con te in casa. Vabbè, quindi tu hai bisogno di una casa, secondo i bisogni di oggi, di una casa con una cucina, due camere da letto e un bagno. Più che questo è sufficiente. Non è che devi avere per forza la sala da pranzo grande, cose, la cucina, dove si mangiano tre persone e basta. Una macchina e basta. Va bene così, il resto non ti serve a niente. Quindi se la tua casa è più grande di quello che abbiamo detto ora, la vendi, te ne vai in affitto. Così funzionava in Atti degli Apostoli. Non lo sto dicendo io, è scritto nella Bibbia, o mi sto inventando le cose. Chi l'ha letta la Bibbia? Chi l'ha letta Atti degli Apostoli? Avete mai letto questa cosa? Oh. E distribuirono secondo i bisogni che c'erano. Inga è da sola? Benissimo, con i figli, con due figli piccoli. Bisogna vedere i bisogni che hanno i figli. Vanno a scuola? Bisognava dare a quei figli la possibilità di studiare i libri, i vestiti che cambiano, perché quando sono piccoli si cambiano più spesso i vestiti. Ci sono le vedove in mezzo a voi, vere vedove. Un giorno forse vi spiegherò il perché di vere vedove, dice. Allora bisogna vedere il bisogno che c'è di quella persona e bisogna sostenerla più degli altri. Più di Giuse che ha un marito che lavora. Salvatore ancora lavora, quindi tuo marito ti può sostenere. Però il di più andava venduto e portato alla chiesa. A quello che predica contro la decima, predicando in vano, gli direi questo. Ma siccome io non voglio contendere, siccome loro non hanno la rivelazione delle cose, ecco perché ti dico è importante quando si sale sul pulpito avere l'unzione dello Spirito. Perché io se mi metto davanti a quella parola di Atti degli Apostoli, io mi trovo mancante. E la decima diventa una bazzecola. Ma la decima è un atto che tu fai a Dio, e qualcuno potrebbe testimoniare, più di qualcuno, io sono il primo a testimoniare. Ma tutto, qua dice, tutto di me appartiene a te, tutto, quindi la mia macchina non è più la mia macchina ma è la tua macchina. La mia casa non è più la mia casa, ma è la tua casa. La mia famiglia non è più la mia famiglia, ma è la tua famiglia. Mio figlio non è più mio figlio, è tuo figlio. Non so se mi sto spiegando. Tutto di me. Noi quando diciamo questa cosa, i religiosi, quando dicono tutto di me appartiene a te, amen, amen. Sì, Signore, fino al cuore, fino alle cose spirituali, una domenica al mese, ok, ma poi date una calmata, perché quello è mio, questo tempo è mio, la mia giovinezza è mia, l'estate è mia, qua chi tocca l'estate? Ma dice lo Spirito Santo, vorrei usarti durante l'estate, leva le mani, che l'estate deve andare, com'è che si chiama? Fragola amara, là. Proprio mare. Tutto di me appartiene a te. Sei tutto ciò che voglio. Un'altra bugia. Quante bugie cantiamo, eh? Sei tutto ciò che voglio. Sei sicura? Ci sono le ragazze che fanno così. Bello sto quadro, guarda come si stringe. Francesca non vuole, vuole a Maurizio. Michele vuole a papà. Ma qua ci dice se tutto ciò, noi diciamo, se tutto ciò che voglio. Io mi dispiace per mia moglie, credetemi. Mi dispiace, che te devo dire? Mi dispiace. A qualche pastore gli sarò antipatico per quello che sto per dire. Ma non è lei nei primi desideri miei. Io stamattina gridavo mentre andavo al lavoro e dicevo: Signore, sei tutto ciò che voglio. Non voglio nient'altro che te. Non mi interessa niente. Non mi interessa la guarigione, non mi interessa il camminare bene, non mi interessa andare a correre, non mi interessa dimagrire, non mi interessa nulla. Signore, sei tutto ciò che voglio. Voglio conoscere di più te. Voglio conoscere di più te. Voglio conoscere di più di te. Non mi credete, ma questo è quello che dicevo stamattina. Perché non c'è niente per un figlio di Dio che conoscere il Padre. Non c'è niente di più importante. Tutti mi dicono: ma assomigli tutto a tuo padre. Sì, perché l'ho amato. E guardavo, ho imparato a fare la cravatta, il nodo della cravatta, sai come, Renza? Stando lì come un cretino davanti a mio padre non me l'ha imparata. Non me l'ha insegnata. Italiano. Non me l'ha insegnata. Ma io stavo là, mentre lui se la faceva, perché mi piaceva come si metteva la divisa, che lui ci metteva cura, perché non erano i poliziotti di oggi, i funzionari di oggi, tutti. Erano i funzionari di una volta, quelli che uscivano dall'accademia, 5 anni di accademia, di vera accademia. E lui si metteva là, io lo guardavo, e rimaneva imbambolato lì a guardare i movimenti che faceva con le mani. E quando si è trattato di fare il mio giuramento e sapevo che veniva papà ed ero lì, mi sono messo davanti allo specchio e ho detto: ora il nodo come si fa? E ho detto semplicemente, ho detto: Signore, aiutami. E mi sono venuti in mente tutti i movimenti che faceva mio padre, ta ta ta, i miei colleghi: oh, oh, l'hai fatto bello, guarda. Oh, me lo fai a me? Ne ho fatti 52 nodi. Ho fatto 52 nodi. Cioè, ho detto: pagatemi 5.000 lire, me lo fate soldi. Non era. Io se assomiglio un po' fisicamente a mio padre, non è per il DNA, credetemi. Perché nel mio DNA c'è il DNA di mio nonno materno, di mia mamma, di mia nonna materna, nel mio DNA ci stanno altri DNA, sono tutti mischiati, no? Perché vieni dal nonno, dalla parte della mamma, dalla parte del padre, tutto. Ma se io assomiglio è per l'amore, è perché guardavo a lui, cercavo di imparare da lui. E se noi vogliamo assomigliare a Gesù, dobbiamo guardare qua dentro. Dobbiamo pregare, guardare qua dentro e cercare Lui e dirgli: Signore, tutto di me appartiene a te, tutto di me appartiene a me, vieni e mostrati ancora, sei tutto ciò che io voglio. E poi dice quest'altro: nemmeno un momento tu mi hai abbandonato. Il Signore è in mezzo a noi. Non voglio più tirarmi indietro. Non so quel che domani sarà. Io non so quello che domani avverrà, ma non voglio tirarmi più indietro. Nemmeno se ti offrono $1 milione. Reinhard Bonk, grandissimo evangelista, oggi col Signore, un giorno gli è stato offerto $1 milione. E una donna gliel'ha offerto, l'ha portato in una grande villa, gli ha offerto il pranzo, ha parlato con lui di affari, dice, gli ha detto, ascoltate, fate attenzione, era il lavoro mio, perfetto era. Gli ha detto, il lavoro di chiunque di voi, credetemi, ha detto, tu devi entrare nella mia azienda, io ti assumo. Ti pago lo stipendio ogni mese, tu non devi fare niente, devi stare solamente là, avrai un ufficio, starai seduto lì, perché io so che il tuo Dio benedirà la mia azienda e i miei affari si moltiplicheranno. E in più ti do $1 milione per comprare la tenda evangelica, evangelistica, perché era un grande disastro, si era abbattuto su quella tenda che lui aveva ed era stata totalmente distrutta. Ti darò $1 milione per comprarla e ne bastavano 800.000. Bastavano 800.000. Lo sapete chi l'ha fatta la tenda più grande per Reinhard Bonk? Dei tendisti di Venezia. L'abbiamo fatta noi italiani. E gli ha detto Reinhard Bonk dopo il pranzo, guardate un attimo che devo chiedere al mio principale. È andato vicino a un lago, ha iniziato a pregare e il Signore gli ha detto no. Semplice, parole semplici, non è che si mette là, no. E lui non ha chiesto il perché. È andata dalla signora, ha detto mi dispiace, devo rifiutare. Non posso. Ma perché? Non lo so. Mi ha detto di no. E se n'è andato. E mentre se n'è andato, mentre camminava, lo Spirito Santo gli ha detto, vuoi $1 milione o 1 milione di anime? E lui senza pensarci ha detto 1 milione di anime. Dopo qualche giorno è arrivato pure $1 milione. Non si sa da dove, ma è arrivato $1 milione. E lui ha potuto comprare quella tenda lì a Venezia. Un altro pastore, il Signore aveva un sacco di figli, il Signore gli ha detto di lasciare tutto, questo pastore ancora è in vita, non mi ricordo come si chiama. Aveva un sacco di figli. Un pastore amante della preghiera e del digiuno. Lui stava bene economicamente, il Signore gli dice, bene, lascia tutto. Tutto di me appartiene a te. Tutto di me appartiene a te. Il Signore gli ha detto, lascia tutto, io provvederò a te. Signore, non mi ricordo se 5 o 6 figli aveva, quelli mangiano. Lascia tutto, io provvederò a te. Lui ha lasciato tutto. In America sapete come funziona, la casa non la compri, tu paghi per tutta la vita il mutuo. È tipo un affitto, così mi hanno spiegato, me l'ha spiegato tua cugina proprio, quella che ha avuto problemi, che poi ha dovuto cacciarsi la casa. Quindi lui aveva il mutuo, l'elettricità, assicurazione, tutto, e lui passeggiava avanti e indietro e pregava, dice, Signore, come faccio? Ci sono le scadenze, come faccio? Signore, dove vado? Come è tardissimo. Alziamoci in piedi. Perdona, Minga. No, no, me ne ho accorto. Vabbè. Fatemi, la posso finire la storia? Una macchina si ferma davanti a lui, dice: scusami, sei tu il pastore, non mi ricordo come si chiama. Dice: sì, il Signore mi manda da te, io ti devo pagare il tuo stipendio. Quanto prendevi tu? L'ultima busta paga gli ha detto, non mi ricordo se $3,000, te li mando io ogni mese, arrivederci. Lui ogni mese prendeva la busta paga. Capite quello che fa il Signore? Tutto di me. Oh, se, Nazario, io spero che tu mi credi in quello che ti dico. Questo fratello ancora vive e lavora per il Signore. Lui ogni mese prende questi soldi. Gli arrivano questi soldi. Gli arrivano questi soldi in maniera miracolosa. Dio provvede a lui. Gloria a Gesù Cristo. Tutto di me appartiene a te. Cosa?